Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Ha già un capo diplomazia UE meno ottimista, ma continuerà con consultazioni. Golfo Persico, barche senza pilota degli Stati Uniti minacciano la sicurezza marittima. Iran Marina dei Pasdaran presenta nuova nave da combattimento Shahid Soleimani. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, martedì 6 settembre. Oggi vi presento subito il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Arte Persiana. Per chi vuole accedere al sito di Radio Italia e anche ascoltare in format audio le nostre programmazioni, basta andare sul sito parsudei.com/it. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell, ha detto lunedì ai giornalisti di essere meno fiducioso, meno ottimista per un rapido raggiungimento dell'accordo sul ripristino del Varcio, piano d'azione congiunta globale siglato nel 2015 ed abbandonato dagli Stati Uniti nel 2018. Però ha sottolineato Borrell che continuerà con le consultazioni con tutte le parti impegnate nell'intesa, in particolare gli Stati Uniti. Mi dispiace, ha detto Borrell ai giornalisti, mi dispiace dire che sono meno fiducioso rispetto a 28 ore fa sulla convergenza di opinioni e sulla prospettiva di concludere l'accordo ora. Appunto, l'ha detto Borrell durante una conferenza stampa a Bruxelles, senza precisare quale sia lo specifico evento a cui si riferiva. Nei giorni scorsi le forze navali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e anche le forze navali dell'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran si sono incontrate con i droni marittimi degli Stati Uniti, ritenuti una minaccia alla sicurezza del trasporto commerciale nel Golfo Persico, suscitando reazioni frettolose dalle autorità di Washington. In continuazione delle loro azioni provocatorie, gli Stati Uniti hanno spedito nelle ultime settimane loro barche da ricognizioni senza pilota nelle acque internazionali della regione, soprattutto nel Golfo Persico, una decisione che ha come l'obiettivo quello di spiare e raccogliere informazioni, ha praticamente messo a repentaglio la sicurezza della navigazione, ostacolando le rotte delle navi mercantili. Sempre a questo proposito, nei giorni scorsi le forze navali dei Pasdaran e quelle dell'esercito hanno contrastato in operazioni separate droni marittimi da parte degli Stati Uniti. La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Pasdaran ha presentato una nuova nave da combattimento di pattuglia sviluppata a livello nazionale, che prende il nome dal principale comandante antiterrorismo del paese, il tenente generale Shahid Martire Qasem Soleimani, assassinato in un attacco di droni statunitensi vicino all'aeroporto di Baghdad a gennaio 2020. La cerimonia della nuova nave battezzata Martire Soleimani è avvenuta ieri presso la città portuale di Bandar Abbas nel sud dell'Iran. Cambiamo pagina. Le forze di difesa dalle radiazioni chimiche e biologiche della Russia ha rivelato che l'Ucraina cerca di ottenere droni speciali con armi biologiche costruiti dagli Stati Uniti. I velivoli telecomandati e speciali messi a bando dalle convenzioni internazionali per cui il regime di Kiev ha richiesto che siano dotati di un dispositivo per la diffusione di prodotti chimici, rappresentano una minaccia per la Russia, ha detto il tenente generale Igor Krylov. Abbiamo a nostra disposizione, ha detto, una conferma della richiesta di Kiev ad una società turca di droni Bayraktar del 15 dicembre 2021 sulla possibilità di dotare questi tipi di droni di sistemi e meccanismi per spruzzare aerosol con una capacità superiore a 20 litri, riferisce il generale funzionario russo che è direttore delle forze di difesa delle radiazioni chimiche e biologiche di Mosca. La leggendaria star del Pink Floyd, uno dei più famosi musicisti al mondo, l'inglese Roger Waters, viene generalmente elogiato da attivisti pro-palestinesi perché per i suoi gesti di sostegno e solidarietà nei confronti del popolo palestinese e le sue dure critiche al regime di occupazione israeliano. Mentre Tel Aviv sta intensificando brutale repressione contro abitanti di Gaza e Cisgiordania, non sono poche le celebrità che manifestano solidarietà con il popolo palestinese e con la sua lotta per la libertà. Roger Waters ha recentemente reso omaggio alla giornalista palestinese uccisa Shirin Abu Akleh durante un concerto a New York. Il 78enne cantautore e compositore inglese ha mostrato il nome di Abu Akleh Shirin sullo sfondo del concerto, insieme a parole che dicevano che il suo crimine era essere palestinese e che la sua punizione era la morte. L'11 maggio, mentre era presente la giornalista Shirin Abu Akleh, era presente ad un assalto dell'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania occupata. Shirin, 50enne, è stata uccisa da un proiettile alla testa sparata da un cecchino dell'esercito israeliano. Un giovane palestinese ferito gravemente lunedì mattina dalle forze israeliane nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata è morto qualche ora prima per le ferite riportate. Il 19enne, identificato come Toher Mohammad Zakarne, è stato colpito durante l'assalto dei militari del regime sionista nella città di Gabatie, situata a 6 km a sud di Jenin. Il responsabile per la politica estera dell'Unione Europea ha ammesso che le scorte militari della maggior parte degli stati membri dell'UE sono state notevolmente ridotte a causa della massiccia fornitura di armi da parte degli stessi paesi europei all'Ucraina. Secondo il politico europeo Borrell, l'Unione Europea dipende in gran parte dagli Stati Uniti, quindi ha bisogno di organizzare le proprie forze armate che sarebbero relativamente indipendenti dalla NATO. Borrell ha sottolineato che l'UE deve diventare più indipendente nel campo della propria sicurezza e fare meno affidamento sull'aiuto esterno, in altre parole, aumentare la spesa per la difesa all'interno dell'Unione e coordinare le loro azioni nel campo della difesa collettiva. La Corea del Sud è stata colpita dal tifone Hinamore con forti piogge e forti venti nel sud del paese. I voli sono cancellati e autorità locali hanno deciso la sospensione di diverse operazioni commerciali, annunciando la chiusura delle scuole. Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha ordinato al ministro dell'Interno di mantenere alto il livello di controllo per evitare al massimo i danni. Una potente esplosione si è verificata in un deposito di munizioni nella regione di Kharkov, molto probabilmente da un colpo diretto di un proiettile di artiglieria. Le immagini sono state catturate da un velivolo senza pilota drone che probabilmente stava regolando i colpi. Almeno 8 alpinisti sono morti a causa del maltempo mentre risalivano per raggiungere la cima vulcanica di Sopka nella regione dell'estremo oriente russo. Lo rendono noto autorità locali, era un gruppo formato da 12 persone. L'incidente è avvenuto a circa 500 metri dalla vetta. La squadra di ricerca e il servizio di soccorso aereo nazionale stanno tentando di atterrare in elicottero sul vulcano reso difficile dal maltempo. Sono stati quindi costretti a ritirarsi. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Attacco Daesh all'ambasciata della Russia in Afghanistan. Il gruppo terroristico Daesh e ISIS ha rivendicato l'attacco suicida all'ambasciata della Russia nella capitale dell'Afghanistan, Kabul, che ha causato l'uccisione di 2 diplomatici. È la prima volta che una sede diplomatica internazionale in Afghanistan viene attaccata proprio dal momento della presa di Kabul per mano dei talebani agosto 2021. Non sono pochi coloro che esprimono timori e preoccupazioni per l'inizio di un piano pericoloso in Afghanistan, proprio come quello avvenuto in Siria, cioè la cooperazione del terrorismo con governi, in particolar modo con quello degli Stati Uniti. In base alle diverse fonti di intelligence, gli Stati Uniti hanno cominciato almeno dal 2018 il trasferimento dei mercenari ISIS che combattevano in Siria, in Iraq e in Afghanistan. Era proprio nel 2018 che la guida suprema dell'Iran, il suo Ayatollah Khamenei, ha parlato per la prima volta del piano americano di trasferire i terroristi Daesh da Siria e in Iraq e in Afghanistan. Gli Stati Uniti, quando hanno visto fallire i loro piani in Siria e in Iraq, hanno cominciato a trasferire i loro mercenari terroristi da questi due paesi in Afghanistan. È da notare inoltre che l'ISIS Daesh è un mostro creato per prima dagli Stati Uniti, come avevano anche ammesso molti funzionari americani, fra cui anche Hillary Clinton, che ha detto che la CIA americana ha dato vita a questo mostro per combattere, anche per far cadere il governo legittimo siriano di Bashar Assad. Poi gli Stati Uniti, con il fallimento del loro piano, hanno deciso di trasferire questi mercenari in Afghanistan. L'obiettivo degli Stati Uniti è finalizzato a creare la giustificazione per il loro continuo dispiegamento nella regione per rafforzare la sicurezza del regime sionista. Sono ancora le affermazioni della guida suprema. È proprio dal 2018 che le unità dei pastoroni iraniani hanno avuto degli scontri con terroristi Daesh infiltrati nelle zone occidentali del paese, proprio al confine con l'Iraq.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte del periodo sassanide. Con la nascita di una nuova cifra architettonica sassanide, evidentemente autoctona e priva di contaminazione greche e arsacidi, sotto Ardeshir I, emersero anche una scultura e una statuaria sassanidi. Da questo periodo in poi, gli artisti iraniani cercarono di produrre grandi composizioni su pietra per esaltare il rango della nuova dinastia, avvicinandolo alla grandezza degli Achemenidi. Le prime opere furono i bassorilievi di Ardeshir I e di suo figlio Shapur a Naqsh-e-Rajab e Naqsh-e-Rostam. La produzione di bassorilievi continuò fino alla comparsa dell'Islam nel VII secolo, a Taghbostan, ad esempio. Tra le opere del VII secolo si percepisce una certa influenza bizantina, come nella rappresentazione della Vittoria alata che adorna la grotta più grande di Taghbostan. Le opere precedenti, invece, sono del tutto iraniche nella forma e nello spirito. Questi elementi tipici dell'iranicità emersono sempre, anche se talora oscurati da diverse vicissitudini, con il manifestarsi di condizioni propizie. La maggiore scultura sassanide risale al III secolo. Alcuni iranisti occidentali, e in particolare lo storico dell'architettura e archeologo Andrew Goddard, sono convinti che la scultura iranica dell'epoca non deve essere paragonata al ritratto. Pensi alle opere d'arte di artisti come Verrocchio, Benvenuto Cellini e altri grandi esponenti del Rinascimento italiano che furono abili orafi. Ad esempio, il cavallo di Shapur, con la splendida forma e la sua possente figura, esempio di scultura raffinata che è sempre quasi essere stata eseguita sul bronzo lucido, è del tutto simile a opere di Colleone da Venezia. Senza dubbio, dietro a quegli artisti che hanno prodotto quei meravigliosi pugnali e altre armi in bronzo che oggi emergono dalle tombe e dai templi dell'Orestan, c'è il lavoro di un maestro iraniano. Cercare al di fuori delle terre iraniche le radici di queste opere è vano. L'arte antica dell'Iran deriva da questo splendore sfociato in maniera del tutto naturale nelle sculture di Persepoli. Tutta la scultura rupestre sassanide si trova nel loro territorio di origine, il Fars, ad eccezione dei rilievi di Salmas ad est del lago Rezaie e di Taghbostan, vicino a Kermanshah. Ad eccezione di un unico caso a Naqsh-e-Rostam che rappresenta uno dei sovrani della dinastia, tutti i rilievi sono databili attraverso la forma della corona dei sovrani rappresentati. Inoltre, ad eccezione di Taghbostan, i cui bassorilievi datano al 388 e delle sculture delle grotte di Khosroparviz che risalgono all'incirca al 600, tutte le opere appartengono al periodo di Ardeshir e di Shapur. Immagini di Ardeshir I sono state scolpite lungo le rocce a Naqsh Rajab e Naqsh Rostam. Sono state scolpite lungo le rocce che fanno da sponda al fiume Haroz. Il fiume scorreva nella piana in cui Ardeshir, dopo la vittoria di Artabano, fece costruire la città di Gur Ardeshir, oggi Firuzabad. Una di queste immagini testimonia proprio quella vittoria, mentre le altre rappresentano Ardeshir mentre viene prescelto dalla Fravarti per il regno. I rilievi di Firuzabad, che sorgono accanto al fiume Haroz, sono tra le più antiche e maestose opere rupestri sassanidi. In essi sono rappresentati tre coppie di guerrieri che combattono uno di fronte all'altro. Ardeshir disarcionia Artabano con una lunga lancia. Dietro di lui si vede il figlio maggiore Shapur I, mentre rovescia il primo ministro del re Arsacide e in fondo un nobile persiano che afferra per il collo un nobile Arsacide. In quest'opera il volto di Ardeshir è ritratto di profilo rispetto al corpo che invece è frontale. L'acconciatura dei capelli è quella tipica dei sovrani dell'epoca. I capelli raccolti in massa sopra la testa a formare una crocchia e i riccioli che scendono in due trecce sulle spalle del sovrano, mentre i nastri della corona arricciati dietro, la barba appuntita raccolta intorno a un anello e la colonna di perle sono tutti tratti che si ricollegano all'antico stile iranico. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.